un uomo realizzato, circondato da una famiglia che adora. La sua è una vita felice, fino a quella sera in cui, in un ospedale per un normale controllo, si sente dire: signor Terzani, lei ha un tumore.
Uno? Ne ho vari, un po' di qua, un po' di là. Ma la cosa divertente è che ci convivo da 7 anni. Beh, non credo che durerà molto a lungo, ma la cosa curiosa, la cosa interessante è che io e quelli siamo una cosa sola. E sarebbe stupido pensare che loro ammazzano me e io ammazzo loro. Ce ne andremo insieme, perché siamo cresciuti insieme. Per me questo cancro è stato una grande benedizione, perché ero ricaduto nella routine della vita. E questo cancro, oh, mi ha salvato. Perché finalmente, all'invito di un ambasciatore a cena, a una conferenza stampa, a un viaggio di cui non ero più interessato, potevo sottrarmi.
Io ho il cancro.
Il cancro è diventato una sorta di scudo, di barriera, di divisione fra me e il mondo da cui volevo staccare. Ero vissuto in Asia già allora quasi 30 anni, ma quando si è trattato di scegliere cosa fare, non è che mi sono affidato a uno col pendolo o all'altro che con delle pozioni di erbe magiche raccolte nella foresta a lume di luna. Sono andato nel più grande centro di cancro del mondo e mi sono affidato alla ragione, alla scienza, della quale conoscevo bene i limiti, e durante la terapia questi limiti sono saltati agli occhi. Però ho fatto questo. Però bravi, bravi, al loro modo bravi, non devo assolutamente disprezzarne il loro lavoro, tutto sommato mi ha tenuto a giro ancora per 7 anni, lo debbo a loro. Infatti mi è piaciuto molto alla fine, dopo tutti questi anni, quando sono andato per l'ultima visita e mi hanno detto che non c'era più niente da fare, mi volevano fare la chemioterapia, ho detto mamma mia, niente. E ho trovato che la migliore cosa che potevo fare era tornare a vivere in pace nella mia baita, senza più medicine, senza più contraddizioni, senza più questo senso che andavo a chiedere aiuto a qualcuno che poi disprezzavo per altri versi. E ho passato forse il periodo più bello della mia vita. Persino questa mia meravigliosa e generosissima moglie mi ha capito. Ci sono momenti nella vita in cui certe cose si affrontano da soli. Non si può essere in compagnia a soffrire della sofferenza di chi ti guarda. Ho tenuto un diario di tutte le mutazioni che subivo, a causa della chemioterapia in particolare. Entravo nel bagno, guardavo lo specchio e c'era uno che mi sorrideva. Ma non ero io, gab, glabro, senza capelli, conscio di chemioterapia. E mi rialzo lì. Ma chi è questo qua? Dopo è cominciata la grande avventura, perché mi sono messo a cercare dapprima una medicina, cioè dicendo, vabbè, si parla sempre di tante medicine alternative, la pranoterapia, le erbe, il reiki, il guaritore filippini. Poi strada facendo, e io adoro viaggiare, è il mio modo di reagire a tutto, anche a questo reagito viaggiando, mettendomi sulla strada, vivendo delle avventure, mi sono reso conto che in verità non volevo una medicina per il mio cancro, volevo una medicina per quella malattia che è di tutti, che non è il cancro, la mortalità. E questo mi ha dato la grande occasione di fare un salto di qualità, di cercare di abbandonare la materialità di questo corpo con tutti i suoi acciacchi, i suoi urti di vomito, i suoi problemi, e cercare di raggiungere un altro livello. Che c'è quest'altro livello? Bisogna capirlo, bisogna trovarlo. Che è quello dello spirito, cioè andare un po' in là. La cura non esiste, non c'è la cura, perché questa malattia con cui nasciamo, la mortalità, è incurabile. Non c'è piacere senza sofferenza, e non c'è sofferenza senza piacere. Solo quando capisci questo, godi del piacere e accetti la sofferenza. Pensa, noi non accettiamo che la nostra vita abbia in sé la sofferenza. Non l'accettiamo, non ci piace. Allora pasticche contro questo, iniezioni contro quell'altro, droga, gioie effimere, per nascondere la verità che accanto al piacere c'è la sofferenza. Perché la cura, ho capito, è un'altra. Non è la cura, è la guarigione che cerco. E la guarigione è la ricostituzione dell'equilibrio. Chiaramente si era rotto in me. I medici traducono il sistema immunitario, ti raccontano dei geni, ma ti raccontano sempre una cosa che arriva ad una porta di cui prendono la chiave, aprono, si entra in un'altra stanza, c'è un'altra porta, c'è un'altra chiave. C'è sempre un'altra spiegazione, perché manca l'ultima spiegazione, perché questo è il bello del nostro essere umano. Allora c'è un punto in cui bisogna riconoscere che c'è un mistero che non capiremo mai. Accettiamo il mistero e partecipiamo al mistero senza pretendere di svelarlo. Allo stesso modo, non cercare una cura, ma cercare la guarigione. Allora, per me era importante aver capito questo, che il fine ormai della mia vita era di ristabilire un'armonia. Un'armonia con quel che mi circonda, con la gente a cui tengo che mi circonda, e con questo prepararmi all'ultimo passo della vita, che è la morte, senza angoscia, senza pretesa che troverò una cura. Giorni fa questa meravigliosa donna, che è mia moglie, mi ha detto: ma senti un po', che ha accettato la mia condizione, che la vive con me con grande partecipazione, compassionevole, nel senso di la stessa passione. Mi ha chiesto: ma se qualcuno ci telefonasse e dicesse che uno ha scoperto una pillola che ti fa campare altri 5 anni, la prenderesti? No, non voglio una pillola. Non voglio campare altri 5 anni, ma perché? Per rifare cose che ho già fatto? Per ripetermi? Mi incuriosisce di più morire. Mi dispiace solo che non potrò scriverne. Ma altrimenti non mi preoccupa, perché credo che in qualche modo sono stato fortunatissimo anche in questo. Ho goduto di ogni giorno come fosse un altro giro di giostro. E poi sento che sono in armonia, ho ritrovato equilibrio. Che poi il sistema immunitario faccia casini, ma chi se ne importa? Io sono in pace. E se lo sono davvero, mamma mia, l'ho trovata con questo giro di giostra, con questo libro, con questa storia, la soluzione. Sai, è una grande occasione di ripensamenti. Lo so, c'è il dolore spaventoso, c'è l'angoscia, sai, se questa cosa mi fosse successa a 30 anni, con i figli piccoli, una famiglia ancora da mettere in piedi, porca miseria, forse non l'avrei presa così sorridendo. Ma se ora ho 66 anni, e che voglio dire? Allora il libro è la storia di uno che ha già fatto la strada e che a quelli che vengono dopo, con la malattia o con un acciacco o con una disgrazia o con un dolore, dice: oh, attento, lì c'è una buca, gira a sinistra se ti riesci. E dinanzi a un bivio di una strada che va in basso e una che va in alto, prendi sempre quella che va in alto, ti troverai sempre meglio.
Ci volevano. Non so voi, ma ogni volta che ascolto questa intervista, che sento Tiziano Terzani dire parole tipo: per me questo cancro è stata una grande benedizione, questo cancro mi ha salvato, mi entrano dei brividi e non lo so, vorrei riuscire a dimostrare anch'io nel caso la stessa forza vitale, la stessa capacità di sorriso alla vita. Forse è anche per questo che oggi noi siamo in tanti, così numerosi, a questo nostro primo incontro del ciclo Le parole e il silenzio. un ciclo che abbiamo voluto chiamare così, direi a ragion veduta, un po' anche come un omaggio a questo nostro Casentino, a questa terra che si sa è fatta anche di silenzi profondi, silenzi intensi, silenzi carichi di significato che rimandano alla sua natura, alla sua spiritualità, alla sua tradizione, ma molto anche perché siamo sicuri che le parole vanno a braccetto del silenzio e viceversa, le parole possono emergere dal silenzio e si valorizzano nel silenzio e possono essere restituite come un dono al silenzio, come qualcosa che comunque non viene risucchiato dall'oblio o dal tempo che passa, ma che ci può accompagnare nel tempo. Noi abbiamo un'ambizione, piccola ma un'ambizione da questo ciclo di incontri, e cioè quella di non rovesciarvi semplicemente valanghe di parole che possono essere anche inutili, superflue, il solito bagaglio di parole che ogni giorno che passa ci troviamo a portare con noi, ma anche ma semmai fare in modo che da questi incontri un qualche cosina, una parola, una frase, una citazione, uno spunto possa aiutarvi, possa aiutarci, possa essere qualcosa che ritorni in una riflessione, che ritorni in una lettura, qualcosa che comunque non svanisca. E niente di meglio in questo senso che iniziare appunto sulle orme di Tiziano Terzani, una persona che credo tutti voi avete letto, avete conosciuto, che in qualche modo ha parlato alle vostre vite attraverso le sue pagine, la sua esperienza di vita, una persona che probabilmente ci ha aperto qualche nuovo orizzonte o che comunque in qualche maniera abbiamo sentito qualcosa di più che di un giornalista, che è bello e importante leggere, come una persona che in qualche maniera insomma ci ha toccato nel profondo. Tre incontri per iniziare, tre temi cari a Tiziano Terzani e credo cari a tutti noi. Il primo, forse anche quello di oggi, forse il più delicato, è quello che ci coinvolge, ci investe anche diciamo nella quotidianità più profonda e nell'esperienza, e tante volte attraverso i nostri cari o comunque conoscenti, cose simili, abbiamo dovuto vivere. Con un titolo anche provocatorio forse, o che può essere un pochino spiazzante, La mia salute nella malattia, perché con questo titolo vogliamo sottolineare quello che in fondo Tiziano Terzani è riuscito a donarci, ovvero il senso che quando inizia quel percorso, quando inizia con quella diagnosi, non necessariamente siamo di fronte a una condanna, non necessariamente deve essere visto tutto quello che c'è dopo come un castigo, una sofferenza, può essere anche l'itinerario di qualcosa di diverso, qualcosa che ci cambia in profondità, qualcosa che può essere anche un'esperienza, dove ci può essere, perché no, anche un arricchimento, un qualcosa di diverso rispetto alle cose più nere che ci possiamo umanamente aspettare. Vogliamo quindi iniziare un itinerario, un itinerario di discussione, confronto su questa possibilità di vivere diversamente una malattia grave. So che si può fare semplicemente non rimanendo diciamo nei massimi sistemi, ma raccontando forse esperienze, riuscendo a esserci comunque con il cuore, con la nostra vita su questo tema tanto delicato. Forse c'è bisogno anche di qualcosa di molto vicino, a una capacità di immedesimazione. Per questo, prima di passare la parola a Massimo, mi è venuto in mente di iniziare proprio dal momento della diagnosi, nelle parole di Tiziano Terzani, che poi sono le parole con cui inizia il libro, un altro giro di giostra. Partiamo da qui. Si sa, capita a tanta gente, ma non si pensa mai che potrebbe capitare a noi. Questo era sempre stato anche il mio atteggiamento. Così, quando capitò a me, ero impreparato come tutti, e in un primo momento fu come se davvero succedesse a qualcun altro. Signor Terzani, lei ha il cancro, disse il medico, ma era come non parlasse a me. Tant'è vero, e me ne accorsi subito, meravigliandomi, che non mi disperai, non mi commossi, come se in fondo la cosa non mi riguardasse. Io direi che questo è l'inizio.
Grazie Paolo. e doverosamente cominciamo anche con farvi incontrare i nostri ospiti. Diceva il cantautore brasiliano Vinicius de Moraes che la vita è l'arte dell'incontro, e l'incontro sarà il modo attraverso il quale cercheremo di rappresentare tante facce della vita, un incontro diretto con i personaggi che hanno accolto il nostro invito, un incontro che arriverà anche attraverso altre figure della storia, della letteratura, che Paolo ha saputo raccogliere, alcune le trovate nel pieghevole che vi è stato consegnato all'ingresso, come una prospettiva di continuare nel silenzio a ascoltare altre parole, oltre a quelle che sentiremo oggi. Saluto i nostri ospiti rigorosamente nell'ordine in cui mi sono accanto. Donatella Carmi Bartolozzi è venuta a portarci una duplice testimonianza. Lei da tanti anni, 16-17 anni, si occupa di cure ai malati terminali, di aiutare le persone che vivono i giorni più difficili, più delicati della loro vita. Ha fondato una fondazione che si chiama di leniterapia, lenire il dolore, accarezzare, addolcire il dolore. E da qualche tempo Donatella convive con quello che Tiziano Terziani chiama l'ospite, e quindi ci parlerà anche di questa sua testimonianza personale. Credo che anche se l'ambiente è bello, austero e un po' emozionante, possiamo abbracciarti subito, Donatella, con un applauso che in qualche modo ci fa sentire più vicini. Anche perché affronteremo temi molto intimi e abbiamo bisogno di intimità anche per poterli rappresentare. Però c'è anche la voce della scienza, una scienza umana. Tiziano Terziani ha detto: sarei stato per ore a farlo studente con un maestro come lui. È la persona che in un grande centro, forse il più grande del mondo, a New York, gli raccontava, gli spiegava come funziona il cancro, e oggi è venuto a spiegarlo anche a noi, il professor Lucio Luzzatto. Ci sono cose che accadono, ma evidentemente destini contrapposti che si incontrano. Angela Terzani proprio ieri si è ammalata, 39 di febbre, e quindi non poteva venire. Folco Terzani sta a Los Angeles, ma per presentare l'edizione tedesca del libro La fine è mio inizio era di passaggio in Italia. Io la chiamerei Fortuna. Folco Terzani.
Purtroppo non c'è mia mamma oggi, ma per essere un pochino più come lei mi sono fatto crescere i capelli e mi sono messo la collana.
Benissimo. Allora, le prime cinque righe del libro di Terzani, Donatella, vorrei cominciare da te e vorrei ascoltare le tue prime cinque righe. Se dovessi scrivere una riflessione, una lettera aperta su come sei entrata dentro il tunnel della malattia, come è successo, come dovessi raccontarlo a un amico?
Allora, premetto che io sono nel mondo della malattia da molto tempo e che, contrariamente a Tiziano Terzani, sentivo ora, no? Lui dice: il cancro mi è servito per esimermi dalla vita che non avevo più voglia di fare, no? Io ho pensato: cos'è stato per me? Io, stando vicino a queste persone che si ammalavano, che non avevano più speranza di guarigione, e talvolta le ho seguite per un anno e mezzo, le ho viste seguire, ho visto i loro dolori, ho visto la cura del loro dolore, pensavo: ma che ragione c'è perché avvenga a loro e non a me? Quindi io questo discorso l'ho sempre pensato in tutti questi anni, dicendo che vivevo una grande fortuna, quella di essere sana, no? O come si pensa che siano i sani. Quindi quando mi sono trovata il solito fatidico nodulo al seno, che poi era più grave di quello che sembrava, ho pensato: ecco, è arrivato. E molto spesso avevo pensato: come mi porrò io di fronte a questa sensazione di così di ce la farò, guarirò oppure non guarirò e continuerò a vivere finché mi potranno aiutare fino a che il cielo vorrà. Ho avuto un grande senso lì per lì quando mi hanno detto di grande tranquillità, ho detto vai bene, ora vediamo come mi muovo. E ho colto in questa, non è una benedizione, non mi sento di dire che per me è una benedizione, ne avrei fatto volentieri a meno sinceramente, ma ho fatto la mia chemio 9 mesi, ho vissuto quello che avevo visto vivere ad altri, come una cosa che era naturale che potesse essermi successa. Voglio dire che per me questa è stata un'occasione di continuare a vivere come vivevo prima, però per poterne parlare e provarla sulla mia pelle. Quindi certo la vita è diversa, perché la vita immediatamente quando hai contatto con questa malattia che poi evoca la fine in ognuno di noi, no? La malattia del nostro secolo, quindi improvvisamente ti trovi di fronte, la vita si capovolge e poi dici no, io sono sempre me stessa. Quindi per me l'importante è stato avere la consapevolezza e cercare di mantenermi me stessa, salda, talvolta in maniera difficile, tra delle diagnosi che mi hanno spaventato perché ho paura come tutti, però riuscendo sempre come in un dondolo a tornare in un punto che mi calmasse, e di fronte a quale dicevo bene, vivo adesso, tanto comunque sia, siamo, Tiziano Terzani diceva, siamo tutti inguaribili dalla vecchiaia, io questo l'ho sempre pensato e credo che sono anche, ho quasi 60 anni, sono stata molto fortunata. Quindi ho avuto in tutta la mia vita precedente la possibilità di valutarle queste cose e di pensare che avevo avuto una grande fortuna per molti motivi della mia vita. E quindi questa fortuna continuo ad averla adesso perché riesco a vivere questo momento in mezzo agli altri e questo mi dà una grande forza. Questa è una cosa caratteriale poi, quindi non è che faccio una grande fatica. E quindi sia nella mia famiglia che anche nel mio lavoro, perché io tengo molto a questa cosa che abbiamo creato, ma che ho voluto io a tutti i costi, e che è questa fondazione, e tengo molto perché ritengo che lo stare vicino alle persone che sono malate debba essere insegnato alla nostra società, perché immediatamente una persona, io forse delle volte sono stata anche molto provocatoria, no? Parlando di me stessa, ora è la seconda volta che mi trovo a parlarne in pubblico e un pochino sono imbarazzata, sono corde molto intime, mi sono trovata a parlarle per la prima volta a Firenze quando ho presentato un libro scritto da 3 medici famosi che si chiama Dall'altra parte, che si sono trovati a vivere l'esperienza di malattia, uno di questi è morto ed era un cardiochirurgo, e poi c'è il professor Bonadonna, è un altro medico, e in realtà erano tutte persone malate, tutti medici malati, e mi sono trovata io, unica laica, come mi dico io, a essere malata anch'io. E quindi questa è la seconda volta, una volta in un'occasione diversa, e questa con gente come me che nella loro famiglia avrà probabilmente ha avuto qualche problema e credo che lo stare insieme e poter vivere questo problema insieme, poi questo chiaramente ognuno deve e può fare e deve fare quello che si sente di fare, ma per me è così importante che venga rispettato quello che io voglio, e questo credo che noi lo dobbiamo a tutte le persone che sono malate. Quindi la possibilità che le persone malate decidano come, dove, con chi vogliano stare e che pensino alla loro fine come vogliono, e secondo me anche questo discorso della consapevolezza fino in fondo è una cosa che ora col consenso informato, insomma, c'è questa necessità di dire, no? E ci sono delle persone che non hanno la possibilità di recepire questo peso grosso perché la loro vita non gliel'ha consentito.
Comunque arriveremo anche poi oltre, siamo ancora sulle soglie della malattia, ci siamo appena entrati con il racconto di Donatella. Poi più avanti ci addentreremo anche sul percorso all'interno della malattia. Vorrei sapere da Folco, a questo proposito, io mi ricordo, ci siamo incontrati altre volte, tu mi rappresentavi la figura di tuo babbo, dice che non è quello con la barba bianca, vestito di bianco, il saggio, ma l'omone che in qualche modo quando entrava in casa c'era soltanto lui che ci raccontava delle storie incredibili, l'uomo praticamente indistruttibile che vi ha portato in giro per il mondo, che vi ha fatto vedere, assistere a colpi di Stato, che vi ha fatto andare a scuola in Cina con gli studenti, ha fatto vivere delle esperienze uniche. Ecco, questo babbo che improvvisamente si ammala, tu come hai vissuto questo passaggio? Come ve lo ha trasmesso lui?
Ma cioè, il suo modo di fare comunque era sempre forte, cioè lui non mostrava molto, sicché era il modo in cui l'ha mostrato lui, e non dava, non richiedeva nessun, questo era il suo modo di fare comunque in tutte le cose, no? Per cui anche quando si è ammalato non aveva bisogno di, per così dire, non aveva bisogno di aiuto o di sostegno, era malato e lui moriva e così era, e se uno gli diceva che non moriva invece lo sapeva meglio lui, infatti aveva ragione lui. E cioè, ci diceva anche, cioè anche alla fine lui diceva io sto per morire tra 4 mesi, e noi gli si diceva ma no, ma non lo sa, nessuno lo sa, invece io invece muoio e rendetevene conto, cioè lui non gli interessava giocarci attorno, una volta che lo sapeva gli piaceva quasi questa idea di guardare in faccia al drago, per così dire, proprio lì c'era così come sono sicuro che come esattamente come Donatella avrebbe potuto benissimo farne a meno, non è, cioè la chiamo una benedizione, ma forse ne avrebbe potuto fare a meno, però visto che c'era il problema ha detto allora bisogna reagire, bisogna fare qualcosa, come si reagisce, si gira tutta la situazione e se ne fa un'occasione buona per cambiare il modo di vivere. Allora devo dire che io mi sono poi appassionato di quello che lui ha fatto come reazione, cioè lo trovavo stupendo, no? Cioè che lui ha lasciato poi tutto e è andato a vivere su nell'Himalaya da solo, dicevo bravo babbo, divertente questo, cioè ora ti stai inventando proprio, si è liberato in un certo senso, no? Cioè c'è un periodo della vita dove uno deve essere un po' convenzionale, anche quando è più giovane, quando deve fare la carriera, deve essere più per bene, vestirsi in un certo modo, e poi già gli anziani hanno un po' questa possibilità di potersi liberare, ma uno che sa che deve morire, ora è proprio libero, e ora faceva come gli pareva a lui, e questo mi divertiva perché allora veniva fuori lui.
Ma a livello di equilibri familiari invece non cambiava niente?
No, lui comandava fino all'ultimo.
E tu invece come figlio, quando hai appreso questa, come dire, improvvisamente hai sentito che nella tua famiglia poteva cambiare qualcosa, stava cambiando qualcosa? Voi non vivevate insieme già in quel periodo lì?
No, io ero già da un'altra parte del mondo. No, io tranquillo, non so perché, ma io sono stato tranquillo sempre. Io ho lavorato anch'io per quasi un anno con persone morenti, per cui avevo sentito questa morte come una cosa quasi bella, c'è momenti in cui, cioè l'avevo vissuta in India, perché poi mi dicono che non è così per nulla, dicono ma qui è tutto diverso, perciò io non so com'è qui, però vista in India i più poveri dei poveri erano maestri a morire, no? Perché loro erano così abituati a non avere nulla e a darsi, che facevano questa cosa con estrema serenità, sicché io l'avevo vista questa cosa quasi come una cosa bella, sicché non mi ha turbato molto, no? Anzi mi divertiva che mio babbo aveva cambiato vita e andavo a trovarlo e si parlava di questo, e a lui gli piaceva che io ero forse anche l'unico in famiglia che poteva guardarlo direttamente in faccia quando lui ti raccontava come voleva morire e come far la bara e cosa fare, perché a me non mi faceva nulla.
questo fatto di esservi incrociati con culture così diverse, in particolare quella orientale, sì, vi ha aiutato in questo percorso?
Credo di sì, ma credo che potrebbe aiutare anche la cultura cristiana, solo in questo caso noi eravamo in Oriente, allora lui ha preso da lì le sue ispirazioni, cioè l'idea della resurrezione immagino sia lo stesso tentativo di aiutare con questo problema, no? Che mentre il corpo muore invece c'è qualcos'altro che continua, e gli indiani ce l'hanno fortissimo questo, davvero mi stupiva vedere questi indiani che non avevano paura di morire, dicevo come, e loro vedevano questa cosa della reincarnazione, io non ci credevo, però loro ci credevano e non avevano paura, e funziona anche quello. Mio babbo più che altro non è stato né l'idea della risurrezione né della reincarnazione, perché secondo me non credeva a niente di tutto questo, lui pensava quando finiva, diventava prato, però era più il senso di questa immensità che credo gli è entrato dentro con l'idea della morte, cioè quando faceva il giornalista si occupava di politica, no? E di persone, di dati, problemi, di quel giorno, poi di quella settimana, poi di quel mese, poi con la morte si occupava di tutto, cioè di Dio in un certo senso, e allora quell'immensità, lui si è perso in quell'immensità, e quella, si è sentito abbracciato da quell'immensità alla fine, e per quello che non ha avuto più paura, ma non per un'idea di un particolare spirito di se stesso.
Grazie. Professor Luzzatto, lei ha scritto un libro, Capire il cancro, di recente, in cui dice molto chiaramente che la verità va detta, più o meno fino in fondo. Ecco, è un aspetto molto importante, quello del modo in cui il medico si rapporta al paziente. Ci potrebbe dire qualcosa su questo, prima di entrare nel merito della malattia?
Prima di tutto la ringrazio, mi permetta prima di rispondere alla domanda di dire una cosa personale anch'io. Ho avuto un incontro memorabile, indimenticabile, con Tiziano Terzani allo Sloan Kettering, non ero il suo curante, è venuto per un colloquio che doveva durare 10 minuti, è durato credo 2 ore, e non sviolo il segreto professionale perché lui poi l'ha detto nel suo libro. E posso dire questo, l'impressione era, c'è un'espressione inglese che Folco ha quasi tradotto, che è larger than life, più grande della vita, e questa era l'impressione immediata che dava, e tutto mi aspettavo fuori che 8-9 anni dopo lo avrei rivisto come l'ho visto adesso, seduto accanto a suo figlio. Questo era inimmaginabile. E a proposito, arrivo alla sua domanda, quello che mi colpisce, mi ha colpito allora ed è stato solo confermato da tutto quello che abbiamo visto e anche da molto che egli ha scritto, io direi la razionalità. In un uomo che aveva un tale senso, certamente anche dello spirito, mi ha colpito questo fatto che lui a tutti gli stadi è stato razionale, perché ha detto io voglio curarmi nel posto migliore, poi ha detto io queste cure le faccio perché il rapporto costo-beneficio mi sembra vantaggioso, e poi, come abbiamo sentito, a un certo punto ha detto queste cure, altre cure, meglio di no, perché aveva fatto un'altra valutazione del rapporto costo-beneficio. E poi la razionalità che Folco ha chiamato, come ha detto, che insomma aveva deciso qual era la tappa successiva e voleva far vedere a tutti in certo senso che se non era in controllo in quanto non poteva influire, ma era in controllo in quanto poteva capire. E questo secondo me è un filo conduttore molto molto importante. E allora arriva la sua domanda, e praticamente una risposta più chiara non ce la poteva dare. Con tutto ciò sono molto sensibile a quello che ha detto Donatella, e cioè ha detto: ma vediamo ogni persona, non, come in tutte le cose della vita e certamente anche nella medicina, ci sono delle regole, ma bisogna saperle applicare ed interpretare. Dunque, quello che lei, la ringrazio, ha colto nel libro, sì, è vero, io se dovessi prendere posizione su dire o non dire, la mia posizione è chiara. E la spiego attraverso un caso estremo. Il caso estremo, come ha detto Donatella, è quello di quando un paziente entra in una sperimentazione clinica controllata, quelle che oramai anche in italiano viene chiamato un trial, e a quel punto lì non c'è scelta, perché sia l'etica professionale sia le leggi dicono che gli devi spiegare tutto, perché noi stiamo facendo un esperimento e dunque non c'è scelta, bisogna spiegare tutto. Allora io, diciamo, percorrendo il cammino a ritroso, mi sono spesso domandato: ma cosa succede se siamo stati, come si dice in inglese, parchi con la verità e poi di colpo dobbiamo spiattellare tutto? Questo è ovviamente pone una cesura del tutto indesiderabile e oltretutto il rischio che io talvolta ho toccato con mano è il rischio anche di perdita di fiducia. Sappiamo tutti nella vita che quando incontriamo qualcuno e scopriamo che ha detto una bugia piccola, ma insomma tutti dobbiamo essere comprensivi, però sotto sotto c'è l'idea: ma se quello dice una bugia piccola, magari è capace anche di dire delle altre più grosse. E dunque io penso che se il paziente si affida a me, la prima cosa è rispondere a questa fiducia e meritarsela, e è difficile farlo essendo, come ho detto prima, parchi con la verità. E dunque io non credo che il problema di, come posso dire, di eccedere, ecco, a me non è mai successo. È chiaro che bisogna avere la sensibilità, e il paziente può chiedere di più o può chiedere di meno, e a questo dobbiamo essere molto sensibili, ma dire una cosa per un'altra io penso che non è un vantaggio per nessuno.
Grazie.
Paolo. Dunque, ovviamente le mie parole impallidiscono al cospetto di queste esperienze, però io in questi giorni, da non esperto, ho avuto bisogno di definire alcuni concetti che magari noi si considerano abbastanza scontati nel nostro linguaggio comune, e nel tentativo di definirli ho scoperto che proprio scontati non sono, anzi che in qualche maniera, se volessimo davvero approfondirli, ci porterebbero molto molto lontano. Per esempio, anche il concetto stesso di salute è molto difficile da definire e ci potrebbe portare davvero a lunghi ragionamenti. A me piace, tanto per dire, la definizione famosa che l'Assemblea delle Nazioni Unite fece nel 48, che definì appunto la salute come uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale. Molto bella, molto comprensiva, e la domanda che uno si pone è: chi è che può definirsi sano sulla base di questa definizione? Probabilmente nessuno, no? Nessuno ha questo stato di completo benessere. Se si accetta questa definizione, probabilmente la salute non è più qualcosa che si può definire come stato rispetto a una persona in comparazione con un'altra, ma piuttosto si può pensare a una sorta di continuum su cui tutti noi siamo collocati nell'arco della nostra vita, un pochino più sani in certe circostanze, un pochino più malati o malati in altre circostanze. E questo forse mi piace, perché in un certo senso, come dire, ci impedisce di creare uno steccato, una separazione netta fra chi è malato e chi non lo è. Forse ci può aiutare questo, se lo assorbiamo come consapevolezza. Un altro sostantivo, forse consideriamo abbastanza assodato, ma che in realtà non lo è per niente, è quello di cura. Anche questo, cioè sappiamo benissimo probabilmente quando si va da un medico che cos'è la cura, però già Tiziano Terzani ha fatto una distinzione fra cura e guarigione che forse qualcuno ha colto e si è chiesto qual è la differenza, che cosa vuol dire una guarigione rispetto alla cura, c'è davvero differenza? Io sono andato a scartabellare su un dizionario etimologico per chiedermi che cos'è la cura nella nostra lingua, e nell'etimologia ci sono tanti significati. Per esempio sollecitudine, per esempio grande e ampia diligenza, per esempio vigilanza, oppure premurosa assistenza. Beh, sono tutte cose che ovviamente stanno in questo concetto. Mi chiedo se e quando e quanto stanno dentro la cura medica, o se siamo abituati a trovarla dentro la cura medica. Un'altra domanda che mi sono posto, ma sto andando un pochino così a ruota libera, ora mi fermo, è da cosa ci si cura? E anche forse in realtà di fronte a una malattia molto grave, forse la risposta non è soltanto il dover aggiustare un qualcosa nel nostro corpo che si è rotto, cioè non c'è soltanto una riparazione di quell'organo, non soltanto un ripristino di quella funzione e via di seguito. Forse anche questa è una domanda che esige risposte complesse. Però per esempio persona come Ludovico Guarnieri, che è un uomo che ha avuto un'esperienza tutto sommato abbastanza simile, o comunque con diverse corrispondenze, diversi richiami all'esperienza di malattia di Tiziano Terzani, che racconta in un libro che trovate anche là in fondo, lui ci dice: affrontare la malattia significa affrontarla non solo col desiderio di guarirne, ma anche di usarla come medicina per migliorare se stesso. E forse qui si ritorna al significato di quello che ci ha detto Tiziano Terzani nella distinzione fra cura e guarigione. Finisco con un altro concetto, o meglio con altri due concetti di cui non mi ero assolutamente occupato, ma che ho trovato scartabellando in alcune vecchie edizioni di Repubblica e imbattendomi in un articolo di Umberto Galimberti, La battaglia contro il cancro. A chi gli interessa, si ritrova anche su internet, La Repubblica del 9 novembre 2003. E lui fa questa distinzione fra corpo e organismo, che mi sembra abbastanza pertinente per il nostro discorso, distinguendo un corpo che è, diciamo, noi stessi, visto come vita pulsante, vita soggettiva, noi insomma, noi che viviamo nella nostra quotidianità, e l'organismo invece come il noi che in qualche maniera si oggettivizza, diventa il corpo, l'oggetto studiato e curato dalla medicina, no? Sembra difficile come concetto, però in realtà mi sembra molto adatto anche per capire certi tipi di percorso. Vi leggo queste sei righe. La gente parla il linguaggio del corpo che sente un dolore, avverte un'infermità, un impedimento alla vita, mentre il medico parla il linguaggio dell'organismo che non sente un dolore ma un male, non percepisce un impedimento alla vita ma una disfunzione. Con il mio corpo ho un rapporto di identità, per cui non dico che ho un corpo stanco, ma che sono stanco. Col mio organismo ho un rapporto di estraneità, per cui non dico che sono un cancro, ma che ho un cancro. È difficile, però se ci pensate bene, cioè, sia tutta l'estrema potenzialità della medicina che ci cura, che ci aiuta, sia anche la difficoltà nel nostro rapporto fra il paziente, cioè, e il medico.
apriamo naturalmente tante di queste domande che poi ognuno potrà portare con sé e svilupparle a suo modo. Noi abbiamo la possibilità di farne poche di domande, allora andiamo proprio all'essenziale, a costo di essere banali, professor Luzzatto, perché il secondo passo che vogliamo fare è, dopo, come dire, l'ingresso della malattia, è lo starci dentro. E quando ci si sta dentro si vuol cominciare a capire. Lei ha scritto: il cancro non viene da fuori, bensì dall'intimo delle cellule del nostro corpo, dalla stoffa di cui siamo fatti. È una vita di studi, ma se le chiedessi di parlare con uno dei suoi figli e di spiegargli esattamente cosa succede nel nostro corpo quando si ammala di cancro.
Anche qui, prima di rispondere, se mi permette, siccome ha fatto un commento molto interessante, Tiziano Terzani ha fatto la distinzione tra curare e guarire, anche perché sapeva bene l'inglese, e questo è uno dei tranelli per cui cure vuol dire guarire, e viene spesso impropriamente tradotto con curare. Curare è quello che lei ha detto così bene citando la Crusca o lo Zingarelli o non lo so, ed è quello che fa Donatella da anni. È curare. Quando si può? Come medico è chiaro che il mio obiettivo primario resta la guarigione, quando si può, ma è molto importante che la guarigione è un subset delle cure, e dunque questo è abbastanza, credo, fondamentale nel programmare la cura del cancro. Ma lei mi richiama a che cos'è, al capire, e dunque potrei dirlo in termini molto riduttivi. Noi abbiamo circa 10 alla 15 cellule, cioè milioni di milioni di milioni di cellule nel nostro corpo. Abbiamo continuamente dei cambiamenti in queste cellule, la maggior parte di questi cambiamenti sono relativamente banali e in linguaggio tecnico li chiamiamo reversibili, cioè una cellula, diciamo, o un tessuto non sta tanto bene, ma poi anche quello può essere curato e può letteralmente guarire. Ma alcune di queste modificazioni che avvengono nella parte più intima della cellula, nel famoso DNA, di cui oggi non c'è bisogno di spiegare perché tutti ne parlano, e alcune di questi cambiamenti che avvengono nel DNA, che chiamiamo più esattamente mutazioni, dove il termine mutazione in dizionario vuol dire cambiamento, ma qui acquista un significato ben preciso, e cioè un cambiamento nella struttura, nella sequenza, come diciamo noi, del DNA, e questa mutazione è irreversibile, diversamente da tante altre modifiche che avvengono. In qualunque cellula, in qualunque momento possono avvenire mutazioni, anzi io mi diverto a dire agli studenti: ma io sono una specie di miniera di mutazioni, purtroppo o per fortuna, come dice Tiziano, sono più vecchio della maggior parte di voi, e dunque ce n'ho di più di queste mutazioni perché ho avuto più tempo per accumularle. Per esempio io ho delle piccole macchiette qua che si accumulano, in inglese si chiama old people spots, cioè piccole macchiette dell'età. Può darsi. E quello lì che cos'è? È un clone di cellule che fa un po' più di pigmento delle cellule circonvicine. Non fa assolutamente nulla. A chi piace, a chi può esteticamente non piacere, ma è del tutto innocuo e direi quasi irrilevante. È un esempio del fatto che abbiamo migliaia di mutazioni. ogni tanto succede che una mutazione non è tanto innocua, cioè modifica in modo importante il comportamento della cellula, non necessariamente la fa crescere di più, ma la fa crescere in modo sregolato. Le cellule devono dividersi, devono, anche nell'adulto, ci sono tante cellule che devono rigenerare i tessuti, la pelle noi continuamente la rigeneriamo, le mucose, il sangue, eccetera. Ebbene, la crescita è sempre finemente regolata, in modo, con un programma assolutamente favoloso. Ebbene, una mutazione può, diciamo, incrinare questa perfetta regolazione della crescita. Se bastasse una di queste mutazioni a dare un tumore, io dico sempre agli studenti, avremo tutti un tumore prima di aver 5 anni. Ma l'evoluzione ha, diciamo, plasmato molto, diciamo, efficacemente questa situazione, dunque non ne basta una, ne occorrono varie. Non sappiamo esattamente, in alcuni casi sappiamo che sono magari solo 3 o 4, in altri casi probabilmente ne occorrono parecchie di più. A questo punto la cellula si è gravemente sottratta ai meccanismi di regolazione e è diventata una cellula tumorale, e essendo sregolata la sua crescita fa quelle cose che sarebbe meglio che non facesse. L'essenza è questa. Devo soltanto aggiungere un'ultima cosa, che lei mi ha citato, insomma la ringrazio, perché effettivamente è chiaro che io, dicendo quello, mi riferivo a quello che ha appena descritto un po' più in dettaglio, ma non vorrei che questo facesse pensare che l'ambiente esterno non c'entra. L'ambiente esterno c'entra, e come? Perché queste mutazioni che noi abbiamo spontaneamente comunque possono essere gravemente accelerate o favorite da una varietà di agenti esterni sui quali non voglio entrare, a meno che lei me lo chieda, perché sa già quali sono.
No, no, ma infatti penso che sia proprio necessaria questa domanda, quasi ecco. Cioè, se lei dovesse in qualche modo darci qualche buon consiglio, io immagino che costantemente se la riconoscono anche per strada, la fermeranno per chiederle di questo, di quell'altro caso personale. Siccome non credo che potrà farlo con ciascuno di noi, ma dovesse darci qualche buon consiglio su cosa in qualche modo può facilitare queste mutazioni e quindi in qualche modo alimentare il campo.
Veramente io i consigli li dovrei dare su come diminuirle, non come aumentarle. Però lei ha fatto la domanda molto molto bene, perché io devo ammettere, e su questo diciamo i pareri degli esperti, compresi i miei colleghi, sono entro certa misura variegati, vale a dire, la domanda molto difficile, qual è, quando io ho detto che viene dall'interno, ma i fattori esterni contano, allora la domanda scientifica è quanto contano, qual è il ruolo relativo dell'interno e dell'esterno. Questa è una questione enorme, molto dibattuta, e dunque non mi pare qui il caso di addentrarsi troppo. Però fermo restando che il concetto può essere utile, che un termine più scientifico che dire quanto viene dall'esterno è di dire, anche pratico, qual è la quota di cancro che è evitabile, perché ovviamente questo è quello che ci interessa. Allora io parto, come dicono gli inglesi, cosa vuoi prima, le bad news o prima le good news? Allora, prima le bad news. Prima le bad news è che, avendo detto io questa frase della quota evitabile, presuppone che c'è una quota inevitabile, e questa è le bad news. Perché inevitabile? Sostanzialmente per quello che ho appena detto, cioè che le mutazioni somatiche si accumulano, e qualcuno provocatoriamente ha detto che c'è un modo sicuro di evitare di farsi venire il cancro, ed è quello di morire prima di un'altra cosa. Però non è
non è una strada molto, ecco,
non è costruttiva, ecco,
né consigliabile. Allora, venendo alla quota, ecco, devo aggiungere ancora una cosa, che devo ammettere, è una malattia complicata, è complessa perché ci sono tanti tipi. Allora, da quello che vi ho detto, si evince quello che tutti sappiamo, cioè che la maggioranza dei tumori sono in persone giovani, come Donatella, ma di solito non giovanissime. E questo è dovuto all'accumulo delle mutazioni somatiche. Tuttavia, io so, e io per questo quando si parla di tumori mi sento sempre umile, perché io so che in questa sala ci sono persone che hanno avuto esperienze dirette in qualche loro caro o in una persona amata, anche giovane. E questo è un, dal punto di vista umano, emotivo, è una cosa molto più terribile. Lei parlava prima di altre culture. Io ho vissuto per 10 anni in Nigeria, in Africa, e dunque ho avuto molte esperienze mediche e non mediche, e una cosa ho imparato lì molto sulle concezioni e anche su quello che lei ha detto molto bello del modo di morire, perché uno era come abituato a cose non tutte facili o anche molto difficili, e ho visto questo, che il modo in cui veniva gestito il trapasso era meraviglioso anche da parte dei familiari. C'era il cordoglio, ma poi, passato qualche giorno, si faceva una gran festa. E voglio dire, al giorno d'oggi la festa dipendeva anche dai mezzi a disposizione, cioè certamente c'era anche uno status symbol nel far durare la festa, per esempio per 7 giorni, quella non era la media, ma l'idea che uno ha percorso, ha concluso il suo cammino, ha, come dice la Bibbia, visto i figli e i figli dei propri figli fino alla terza, alla quarta generazione, e che cosa vuoi di più? E che bello, muore, facciamo una festa, celebriamo la sua vita. Ma tornando al punto dell'esperienza, se invece moriva una persona giovane, quasi non c'era modo di affrontare questo fatto. Era un fatto, perché, e io questo qui è una cosa che sento molto fortemente, visto che ognuno di noi ha detto delle cose personali. Io il papà aveva 66 anni.
Sì, 66.
Ecco, io ho perso mio papà quando ne aveva 62, e io so che per molti anni ero convinto che a 62 sarei morto. Forse non osavo andare al di là, e adesso ce n'ho già 70. Dicevo, quando muore qualcuno più giovane di me, io mi sento, direi quasi che mi sento in colpa, certamente mi sento molto colpito da questo fatto, ogni volta che succede. E allora, tornando, ho divagato un po', alla quota evitabile, è certamente cospicua. E allora io ho un dovere istituzionale, quando sono in pubblico, di dire che si parla di agenti della vita comune, si parla di inquinamento industriale e si parla di stili di vita. Come quantitativamente, certamente la quantità più evitabile è quella del fumo del tabacco. Allora, io quando sono in pubblico ho il dovere di dirlo, adesso l'ho detto, non lo dirò più. E per quanto riguarda gli altri aspetti degli stili di vita, è molto più difficile dare consigli, perché è molto facile dire fate un'alimentazione buona, però dire specificamente quanto è evitabile mangiando un po' più di questo, più di quello. Io sfido chiunque a saperlo fare, perché non ne sappiamo abbastanza. Oserei dire che l'unica cosa chiara è il fatto della fibra, cioè che è bene avere un elevato contenuto di fibra, e questo evita una certa percentuale di cancro dell'intestino. Questo senz'altro è vero. Per il resto degli stili di vita, ma è chiaro che tutti, diciamo, raccomandano di fare esercizio fisico, di prevenire il sovrappeso, questo è senz'altro importante anche per quanto riguarda i tumori, e poi, come ho detto lei prima, di fare una vita completamente priva di stress. Allora, vediamo un po'.
Grazie.
Donatella, se dovessi appunto rappresentare la vita di un malato, cioè che cosa dal momento in cui ti sei trovata malata è cambiato rispetto a prima nel tuo quotidiano?
Boh, non lo so, non granché, nel senso nel mio modo di vivere. Sicuramente durante il tempo della chemio, sì, della chemio stavo male, ho vomitato come tutti, e quindi nei giorni in cui stavo male stavo per conto mio, stavo a letto. Però avevo fatto tutti i miei calcoli e di solito questo avveniva il terzo giorno, stavo male terzo, quarto, quinto e il sesto ricominciavo a prendere i miei appuntamenti di lavoro e anche la sera stessa della chemio. Quindi sì, è chiaro, ho dovuto fare i conti con una vita un po' cambiata, ma poi neanche tanto. In realtà ognuno ha delle cose con cui si confronta e che non può fare nella vita, no? E questa era quella di quel momento mio particolare. Una cosa che volevo dire, perché mi ha richiamato molto quando si parlava di, quando parla uno scienziato, io sono sempre molto affascinata, e poi penso in realtà a quando io mi trovo con qualcuno che sta male, e questo discorso del take care about somebody, no? Il prendersi cura, come in realtà nella parte della vita in cui non si guarisce ci si prende cura delle persone e si curano anche per il dolore, per i sintomi, ma insomma sicuramente non più per guarirli. E queste persone sono ognuna diversa dall'altra, e ognuna ha una soglia del dolore diversa, ognuna ha un'esperienza diversa. E così comunque anche in un primo momento della malattia, perché io ho molti medici in famiglia, no? Quando ci si ammala immediatamente ti vedi messa in una statistica, no? E sei in una statistica in realtà, perché è l'unico modo con il quale la medicina cerca di catalogare e di curare, giustamente, nel senso di cure, non nel senso di care. Ho incontrato nelle mie visite un medico molto importante, molto simpatico, che mi ha detto: ma signora Carmi, ma non c'è il cancro, ci sono i cancri. C'è il suo, in quel momento della sua età, c'è quello di quell'altro ragazzino in quel momento, e su quel fisico, in quella storia. E quindi ed è lì che tutto sommato uno si sente, è un po' come tuo padre, si sente importante, si sente che quello è tuo e quella è una cosa tua e tu reagirai e non sai come, perché non sai cosa succederà di te. Io non so se guarirò o se non guarirò, non ho idea, spero di sì, ma insomma comunque sia cercherò di combattere finché posso e poi deciderò via via. Ma quello che mi rende forte in qualche modo è sapere che quella è la mia vita e che questa è l'esperienza della mia vita. Certo. Ecco, era quello che volevo dire, anche in un primo momento.
prima di darti la parola, Paolo, facciamo precedere una piccola riflessione di Folco, perché il prossimo tema è quello delle cure. E tuo padre mi pare che abbia definito bene il campo: ci sono gli aggiustatori e ci sono gli sciamani, cioè c'è il mondo, diciamo, occidentale, più razionale, più scientifico, e c'è quello, diciamo, che lui ha visto soprattutto in Oriente, più attento alle altre sfere, la spiritualità. Ecco, lui ha passato molto tempo, dopo essere stato dagli aggiustatori, tra gli sciamani. Un tuo ricordo di quel periodo e delle cose che ha fatto tuo padre, e anche una tua riflessione su questo.
Beh, questo ha molto a che fare con quello che diceva il professor Lezzato, cioè il fattore dello stile di vita nel crearsi il cancro. E lui l'ha voluto vedere così, che se l'ha fatto lui il cancro. In un certo senso lui ha dato molto la colpa al suo stile di vita e com'era stato. E ha visto il cancro allora come una sveglia. Cioè ora devi cambiare, ora devi fare qualcos'altro, perché come eri prima ha creato questo cancro, allora diventa qualcun altro. Cioè mio padre è sempre stata la stessa persona da quando l'ho conosciuto io con i baffi neri. Di un tratto tutto quello ha cambiato proprio personaggio, come se volesse scappare dalla freccia che andava a colpire quello lì. Cioè questa della barba non esisteva, dei capelli lunghi, dopo la chemioterapia, dove ha perso i capelli, la sua vendetta contro la chemioterapia è di farsi crescere tutto. Ma questo era una costruzione di un nuovo personaggio, e infatti lui è diventato un'altra persona. Lui non era più il giornalista, ha smesso tutte queste cose, ha smesso e tutto. Allora questo è questo senso dello stile di vita, allora, lega moltissimo con questo problema degli aggiustatori o degli sciamani, perché gli aggiustatori in un certo senso cercano di aggiustarti come sei e poi te puoi continuare a fare la tua vita, in teoria. Gli sciamani invece ti fanno riflettere su cose più vaste, no? Gli sciamani ti fanno riflettere come funziona lo sciamano. Lo sciamano deve in qualche modo convincere la tua psiche a cambiare poi il tuo corpo, non agisce sul corpo. Cioè io ho visto anche col babbo, ma gli sciamani più pazzeschi, le sciamanesse tibetane che prendono un coltello, lo mettono sul fuoco e poi rovente sulla lingua e poi ti parlano, e a quel punto è una paura cane che ti fa impressione, e quello che lei ti dice in quel momento ti entra dentro e lo vedi fare, perché se vanno i bambini, c'è questa qui col coltello, dici ora cosa mi fa con quel coltello, e poi lei se lo mette sulla sua lingua, senti proprio il bruciore, zacchete, e dopo ti parla e poi l'ascolterai, no? È così, è chiaro, perché l'ascolti in quel momento, non c'è verso, è talmente strana la scena che c'è attorno, e con questo riesce a entrare nella tua testa, e forse a volte con questo riesce a curarti. Allora, il mio babbo si è divertito con questo tipo di persona, non credo che sia andato a far curare da questa particolare tibetana, però mi ha portato, per esempio, sono andato con lui dai guaritori filippini, che ti mettono, cioè, le mani dentro, mi hanno tirato fuori le budella senza neanche aprirmi, sai, poi erano tutte cose di gallina, però l'effetto di quello spettacolo ti entra dentro e può farti qualcosa. Quello che secondo me gli sciamani che gli sono piaciuti, per esempio, erano gli indovini. Cioè lui aveva molto rispetto per alcuni indovini, non perché loro indovinavano il futuro, ma perché loro avevano capito in un certo senso la sua psicologia. E per esempio nel suo libro L'indovino mi disse, la storia è che un indovino gli dice che lui morirà in quest'anno se lui prende l'aereo, dice: ma questo qui era intelligente, lui ha visto che io faccio la mia vita come un toro che va avanti, e io vado avanti con questi aerei facendo il giornalista, e lui mi ha detto che fra 15 anni io dovevo completamente cambiare vita. In fondo mi ha detto solo quello. E allora io, è un consiglio che a un certo punto un tipo di personaggio come lui deve cambiare vita e deve fermarsi e guardarsi attorno. E lui dice: era un ottimo consiglio. Questo non aveva niente a che fare con aggiustare il mio corpo, no? Però ha a che fare con aggiustare il mio modo di vivere, in modo da vivere una vita più bilanciata, che forse da giovane questo stress lo posso mantenere, ma più da più anziano mi fa anche bene fermarmi un attimo e guardare i fiori. Questo mio babbo non l'aveva mai fatto, mai, cioè lui era talmente preso da cioè lui aveva la casa di montagna all'Orsini, non ci stava mai, cioè ci andava una volta l'anno per una settimana, poi c'aveva da fare, lui era sempre di corsa, e poi di un tratto questo personaggio sempre di corsa, sempre forte, sempre, si infila da solo sull'Himalaya, ma sei grullo, no? A guardare i maggiolini, oh, ma che gli è successo? Però è quello, è lì dove lui ha detto: allora questa cosa del cancro è stata una grande grande benedizione, perché di un tratto si è guardato attorno a tutto un altro mondo e si è reso conto che in fondo era stufo di come viveva prima, l'aveva già fatto. Questa è una cosa che ripeteva sempre: ho già fatto quella vita, ho già raccontato quelle storie, ho già raccontato quella guerra, ho già raccontato tutte le guerre, non mi interessa più. E allora ha cambiato vita, e questo ringrazia il cancro, dice: meno male, se no io andavo avanti sempre così, ho cambiato vita e mi sono reso conto di com'è bello un maggiolino che sale su un filo d'erba, e ho guardato le montagne, ho guardato le nuvole, e di un tratto si rende conto di tutto quest'altro mondo. E questo è un cambiamento dello stile di vita che una persona sciamanica che ti parla in ti può indirizzare verso queste cose.
Grazie Folco.
Io penso, porsi la domanda, aggiustatore o sciamani, riportata nei termini, diciamo, dell'esperienza, diciamo, di chi si trova ad avere una malattia diagnosticata, è che cosa faccio dopo? Cioè, in realtà, qual è la terapia da scegliere? È questa, diciamo, anzi forse su questo credo che mi aspetto qualche contributo, nel senso che penso il momento dopo, successivo alla diagnosi, è quello della grande incertezza, della grande confusione rispetto alle strade che devi tentare, la strada che poi devi scegliere. Uno conclude un altro giro di giostra e magari arriva con la domanda aggiustatori o sciamani, poi ovviamente sulla nostra vita, sulla vita delle persone care che si ammalano è un altro discorso. Io ho un amico caro, per esempio, a cui è stato diagnosticato un mesotelioma e ha deciso di tirar fuori la voglia di combattere, di reagire, ed è andato in giro per l'Italia, da un capo all'altro dell'Italia. Alla fine ha scelto la struttura dove non so se gli è stata proposta la terapia più idonea, però ha scelto la struttura perché sicuramente lì è stato ascoltato e in qualche maniera si è sentito compreso, quasi coccolato. Anche questo forse è un elemento da porre alla riflessione, perché molte volte, insomma, c'è un percorso di difficoltà che si inserisce nella difficoltà di quel momento, in quella sofferenza, in quell'incertezza e via di seguito. Riguardo a questo, io penso che l'abbiamo capito anche da questo video, Tiziano Terzani non ha risposto aggiustatori piuttosto che sciamani, e soprattutto non ha detto sciamani piuttosto che aggiustatori. In una certa vulgata forse è apparso un po' come l'icona delle terapie dolci, delle terapie alternative, delle terapie orientali e via di seguito, però nel suo parlare toscano lui è tutto dentro quel però bravi, bravi, a loro modo bravi, in fondo mi hanno lasciato in giro per 7 anni riferiti agli aggiustatori del centro oncologico di New York. Semmai mi sembra che Terzani ponga un grosso problema di umanizzazione della medicina, di mitezza della medicina, di capacità di ascolto della medicina, no? E forse è questo uno dei grandi temi su cui la nostra riflessione ci deve portare. C'è una citazione che prende ancora da Ludovico Guarnieri che mi sembra molto calzante: i medici mi hanno dato il massimo della loro scienza, si sono riuniti a discutere il mio caso, hanno guardato attentamente nei microscopi, ma soltanto alcuni hanno alzato la testa e mi hanno guardato negli occhi. Pensate la forza di questo: soltanto alcuni hanno alzato la testa e mi hanno guardato negli occhi. Leggendo anche Credere e guarire di Ignazio Marino, un altro libro che consiglio vivamente perché propone delle riflessioni molto acute dalla parte del medico, mi rendo conto che questa difficoltà non è soltanto dalla parte del paziente, ma spesso anche dalla parte del medico. A volte anzi un certo distacco, che può forse anche essere giustificato dal punto di vista del percorso terapeutico, sta tutto in un problema di di resoterra culturale, di formazione del medio, e forse sarebbe interessante anche capirne di più su questo. Vi leggo anche questo breve brano e poi ripasso la parola a Massimo. Nessun corso all'università e nessun compagno di lavoro con maggiore esperienza insegna quello che si prova una volta entrati a far parte dello staff medico o chirurgico di un ospedale. Nessuno insegna nemmeno a relazionarsi con i familiari dei pazienti. In altre parole, i medici non sono preparati e attrezzati ad affrontare la sofferenza fisica e psicologica dei pazienti. Forse è proprio per questa incapacità, per questo limite, che si sviluppa la tendenza a distaccarsi emotivamente dalle vicende umane, più per eccesso di difesa che per disinteresse.
Beh, direi che sono tante le cose che già queste riflessioni possono aver alimentato. Professor Luzzatto, abbiamo aperto il capitolo della cura e probabilmente senza domanda le chiedo un po' di reagire a questi input che sono arrivati. L'umanizzazione della medicina e da una parte, quindi bisogno, ne parlavamo già un po' prima, in che modo il paziente, cioè il medico può rapportarsi al paziente nel momento di prescrivergli una cura, qual è i criteri che bisogna un po' seguire per la cura, e poi questo fatto del razionale irrazionale, e quanto può aiutarci l'apertura anche verso altri mondi che forse ci appartengono meno rispetto a quello occidentale in cui siamo vissuti.
Ma per rispondere alla seconda parte, ho poco da aggiungere a quello che ha detto così bene Folco, cioè che oramai adottiamo questa nomenclatura, aggiustatori e sciamani. Il più bel complimento che mi ha fatto Tiziano Terzani è stato detto che più o meno come sciamano potevo anche andare, insomma. Ha detto così bene che cosa? Che sono obiettivi diversi e modalità o mezzi diversi. Dunque, indubbiamente per affrontare un problema molto delicato, sciamani è un ottimo termine perché è esotico. In realtà, come ben sappiamo, molte forme di medicina chiamate in vario modo, alternativa, complementare e in altri modi, oramai non è esotica, anzi, credo che le statistiche dimostrano che in Italia circa 9 milioni di persone usano cure omeopatiche. E dunque, secondo me, c'è spazio per gli aggiustatori e gli sciamani, e devo riconoscere che quello che di solito noi percepiamo che il paziente si aspetta è che, se possibile, li aggiustiamo. E dunque, che cosa succede? Che quando la stessa persona deve fare e l'aggiustatore e lo sciamano, è un compito molto demanding, un'esigenza molto, molto alta, complessa e variegata. E dunque io faccio ammenda per me e per tutti i miei colleghi che non sempre evidentemente riusciamo a fare in modo ottimale l'uno e l'altro. Profitto per dire concetto molto importante che si rifà al mio compito attuale istituzionale, che è l'Istituto Toscano Tumori, in cui noi stiamo promuovendo un concetto che non è certo nuovo né originale, ma secondo noi deve essere applicato molto più sistematicamente, che è quello che in inglese si chiama il Disease Management Team, cioè che per curare il paziente paziente, dove cura, ho usato il termine volutamente perché va dall'obiettivo guarigione a tutti gli altri obiettivi, al caring, all'end of life, ebbene occorre un team, occorre un gruppo e questo non è un alibi per dire che di questo gruppo uno fa solo l'aggiustatore e l'altro fa solo lo sciamano. Fuori metafora, è chiaro che al giorno d'oggi in Toscana la questione è un po' diversa, un po' più articolata, ma indubbiamente io penso che un punto molto importante sia questo del team, perché sia per aggiustare abbiamo bisogno di tutte le specialità al massimo livello di competenza e dunque già tra un radioterapista e un oncologo e un chirurgo, insomma, non c'è nessuno che possa vantare di avere tutte e tre queste cose, ad esempio. Dunque, automaticamente si vede. Allora, io rimango molto male quando sento mi hanno detto che l'intervento è riuscito, adesso mi hanno detto di cercarmi un oncologo. E dico, allora noi come istituto tumori abbiamo fallito, perché non esiste che io dico vatti a cercare l'oncologo. Il paziente deve essere, la responsabilità deve essere presa dal team e il team deve, senza soluzione di continuo, occuparsi di tutto. Ecco che allora, ad esempio, esistono professionisti sciamani, spero che non ci sia qui, spero che ci sia qui qualche psico-oncologo, ma spero che non la prenda male se dico che rappresentano gli sciamani, cioè rappresentano quello che Folco ci ha detto, e cioè la capacità di occuparsi. Ecco, lei ha detto prima, ma in medical school, gli studenti di medicina nessuno gli ha insegnato, perbacco, è verissimo, è una cosa estremamente carente, nessuno gli ha insegnato a rapportarsi con i pazienti, non gli hanno insegnato, a me non ha insegnato nessuno, come dare quello che ho detto prima, le bad news. Lo credo che tutti rifugiamo, io mi sono imposto di studiare, ma certamente il training è molto carente in questo argomento e dunque secondo me bisogna idealmente farlo in modo ottimale tutti, ma perlomeno farlo in modo ottimale tutti insieme. E in questo senso, ho detto prima, si usa medicina alternativa, complementare, eccetera, il termine forse più bello, anche se un po', insomma, come posso dire, un po' suona pretenzioso, è di medicina integrata, perché secondo me la cosa più importante è che ci sia integrazioni fra tutte le funzioni che dobbiamo svolgere. Ecco.
Nel resto dell'incontro punteremo molto sull'uomo che cerca di andare oltre la malattia, però prima di arrivarci una domanda allo scienziato la voglio fare, è questa. A che punto siamo? Lei ha lavorato in America, ha lavorato in Inghilterra, oltre che l'esperienza in Africa, è comunque in contatto in tutto il mondo con i più importanti istituti di ricerca. E proprio la domanda del profano, professore, ma questo cancro, quando riusciamo a sconfiggerlo, quali sono i prossimi passi della ricerca?
Donatella prima ha detto una cosa che è fondamentale per rispondere a questa domanda, e cioè che ci sono tanti tipi. Questo non è soltanto una, diciamo così, una modo di dire che la situazione è complessa. Ci sono letteralmente tanti tipi. Se posso permettermi di tornare al mio punto di partenza, cioè le mutazioni somatiche che avvengono per passare da una cellula normale a una cellula tumorale, tra l'altro questo concetto, il tumore fa parte di me, più di così è quello che aveva capito benissimo, cioè che nasce da cellule nostre. Ma allora, se cominciamo a chiederci, io l'ho detto ovviamente come concetto generale, ma questi geni cominciano ad avere un nome e un cognome. Si dà il caso che i geni implicati in un linfoma sono diversi dai geni implicati nel, ad esempio, melanoma o nel carcinoma della mammella. Dunque, sono simili o analoghi, nel senso che c'è questo percorso dalla cellula normale alla cellula tumorale, ma sono diversissimi in quali geni vengono mutati e pertanto in quale modo quello che ho detto prima, cioè la disregolazione della crescita, si attua. Okay? Allora, questa premessa è importantissima, perché la sua domanda è giustissima: a che punto siamo e quando finalmente lo debelliamo? E la risposta è che già oggi il dove siamo è radicalmente diverso per vari tipi di tumori, come tutti sappiamo, e dunque è difficile per me fare esempi, perché qualunque esempio prendo c'è qualcuno che potrebbe averne cognizione e dunque sono imbarazzato. Il suo amico ha un tumore molto grave, in cui i progressi sono stati scarsissimi e in cui è quasi totalmente evitabile. Molto probabilmente ha avuto in qualche modo un'esposizione all'asbesto o amianto. Non lo so, ma è possibile, è probabile. Ecco. Dunque, esempio di evitabilità e esempio di un estremo dove abbiamo fatto, dobbiamo essere umili, abbiamo fatto pochissimo passo avanti. Parliamo di carcinoma del testicolo, il seminoma. La percentuale di guarigione, se è curato diciamo precocemente, oggi la percentuale di guarigione è sopra al 90%, e anche nel seminoma avanzato la percentuale di guarigione è alta. E naturalmente abbiamo l'esempio vivente, che è Lance Armstrong, che ha superato e poi ha vinto il Tour de France non so se 6 o 7 volte. Dunque è diventato un simbolo, penso, molto positivo, giustamente. Dunque, dove siamo è molto molto diverso per diversi tipi di tumore. Dove andiamo? Beh, è chiaro che vogliamo andare avanti, e andare avanti dove siamo già al 90% non sarà impossibile, ma in certo senso è meno, come posso dire, non è che sia meno importante per chi ce l'ha, ma in certo senso è più la sfida di dove siamo molto indietro. E allora lì ovviamente io diciamo esterno il mio bias scientifico, cioè io penso che questo fatto di ho detto prima, geni che hanno nome e cognome, ma in molti casi questi nomi e cognomi non li abbiamo ancora trovati. Addirittura in alcuni dei carcinomi più comuni, persino nel carcinoma della mammella, abbiamo delle idee, ma non sappiamo esattamente in un certo carcinoma della mammella quali geni in quel caso sono stati implicati. Io credo molto nella esigenza concentrare la ricerca su questo, che secondo me è il punto alla base, per definizione, di quello che succede, perché molto si parla di bersagli terapeutici, e ci sono, che vuol dire trovare il tallone d'Achille del tumore per colpirlo, molti approcci vengono seguiti. Io penso che l'approccio più promettente sia quello di trovare i geni implicati, e con la enorme potenza della chimica contemporanea di trovare, e come sapete in alcuni casi questo è stato fatto, come nel caso ormai diciamo pubblicizzato giustamente dell'imatinib della leucemia mieloide cronica, e finora questi sono casi che si contano sulla punta delle dita di una mano, ma questo secondo me è l'approccio che dobbiamo seguire.
Benissimo. Questo è l'orizzonte, la speranza di poter andare alla cura della malattia, ma ci sono delle fasi che sono per alcune persone, per alcune situazioni inevitabili, e per questo ora facciamo il passo successivo, quando non c'è più niente da fare o quasi. Folco ha vissuto un'esperienza, parliamo sempre dell'esperienza del babbo, ma tu hai vissuto un'esperienza molto bella con persone che stavano spendendo gli ultimi giorni di vita. Sei stato per quasi un anno con madre Teresa, perché lei era ancora viva, nella casa dei morenti. Perché hai fatto questa esperienza e che cosa hai trovato nell'accudire, nel lavare, nell'abbracciare, nell'accarezzare persone che stavano vivendo gli ultimi giorni della loro vita?
Quello infatti è la malattia vista dall'altro punto di vista, no? Cioè quello che può insegnare ai sani. E io avevo 27 anni e mi facevo molte domande sulla vita, ma non sapevo cos'era, proprio domande esistenziali. E questo andare a lavorare coi morenti era la più grande risposta che mai potrò trovare. Perché in quel momento, in quei minuti in cui si passava dalla vita alla morte, e quando te tenevi la mano del morente, stavi proprio lì, sentivi qualcosa che non puoi assolutamente mettere in parole, ma che è più grande di qualsiasi spiegazione di Platone. Cioè, i libri li butti fuori dalla finestra e te stai con quella persona e la tua anima stessa da sola percepisce qualcosa. E infatti madre Teresa ci teneva moltissimo a questa cosa. Lei, quando venivano i giovani volontari da tutto il mondo, li sbatteva nella casa dei morenti, perché diceva: andate lì. E a me mi ha detto: io voglio fare qualcosa, lei vai a lavorare con i morenti. Era come una scuola, cioè quella è la scuola che ti insegna più di qualsiasi cosa cos'è la vita, quando vedi cos'è la morte. E in quel momento mi sembrava di sentire lontanamente che queste persone, perché non si parlava più alla fine, che ripassavano le cose importanti della vita. E quello che mi è successo a me dopo aver fatto questa esperienza è che, e quello che vedevo molto nel mio babbo alla fine, è che questo di guardare la vita all'indietro e domandarsi cosa è importante. Cioè, quando io arrivo in fondo, cosa voglio aver fatto? Mentre quando siamo nel presente guardiamo avanti e ci perdiamo, devo fare questo, devo fare quell'altro, dice: aspetta, e quando sono in fondo, cos'è che quando mi guarderò indietro, cos'era veramente importante? E allora cerco di fare le cose che, per quando quel giorno mi troverò in quegli ultimi minuti, mi guardo indietro e potrò dire: ah, l'ho fatte. E allora questa è stata una preparazione incredibile, ma è una preparazione dell'intuito, è quello che mi piaceva di questa, cioè il bello di madre Teresa in fondo, che era pratica, no? Non era intelligente, era scema, era semplicissima, però era di un pratico pazzesco. E quando gli dicevo: madre Teresa, io faccio queste cose ma non capisco, non farmi tante domande, continuo a lavorare. E né in quel lavoro si sentiva questa cosa. E poi infatti con mio babbo la cosa bella è che, invece di farlo con questi strani esseri anonimi delle strade di Calcutta, che uno ha tolto dalla strada 3 giorni prima e poi ti muore in braccio ma non sai chi è, io ho vissuto la stessa esperienza più a lungo con mio babbo, cioè gli ultimi mesi della sua vita, con una persona che conoscevo benissimo. E quello che era bello vedere è che, nello stesso modo in cui questi magistrali poveri riuscivano a fare questa cosa, perché erano già abituati a lasciare tutto andare, perché non avevano nulla, perché il fatto che loro stavano morendo voleva già dire che nessuno li aveva aiutati, che morivano di fame, cioè in un mondo pieno di cose morivano già di fame, sì che erano abituati a non avere, nessuno gli dava nulla, sì che sapevano anche lasciare andare la vita. Ma mio babbo, che aveva avuto così tanto, era bello vedere come lui era anche riuscito ad arrivare a questa cosa di riguardarsi indietro e dire: lo sai che in fondo è stato bello, mi sono divertito, è stata una bella vita, cosa posso chiedere di più? Questo è la vita, no? E l'ho fatto e ora vabbè, lasciamo andare. E poi lui scherzava un po', perché gli piaceva, diceva: mi interessa quasi di più quello che c'è dopo, perché questo qui lo conosco già. Però questo senso di avere fatto, di un percorso, che più o meno le cose che io volevo fare l'ho fatte. E allora questo è quello che uno impara, credo, stando vicino alla morte. Se uno riesce ad arrivare a quel senso, più o meno l'ho fatto. Tanto qui è limitato quello che uno può fare. L'hai fatto? L'ho fatto, bene, basta.
C'è un aspetto che ora tratteremo con Donatella che non è ancora emerso, una parola importante però quando si parla di malattia, è la parola dolore. Questa parola non è quasi mai presente, forse mai, nella conversazione di 3 mesi con tuo babbo che avete pubblicato, e forse nemmeno nelle parole con cui ci raccontavi degli ultimi giorni dei morenti di Calcutta. Vorrei capire come il dolore entrava nella vostra casa e come vostro padre ve lo trasmetteva, se ve lo trasmetteva, e anche il vostro dolore.
Credo che lui fosse stato, questo è importante, abbastanza fortunato con questa cosa, cioè lui non ha avuto i tremendi dolori che uno può avere. Non, ha avuto il dolore e un po' secondo me ha fatto anche il soldato, ha fatto la faccia tosta e basta, e non, e infatti voleva stare da solo e si prendeva in mano, e questo era il suo modo di fare, però secondo me c'era il dolore ma non quello terribile. Comunque lui era molto aperto anche all'idea di usare le medicine per diminuire il dolore, perché dice: quando ho questo dolore non riesco a concentrarmi su tutte le cose belle che invece ora mi sono reso conto e che vedo, no? Allora questa del dolore è difficilissima, perché ha a che fare, cioè la cosa che ci fa più paura in un certo senso. L'unica cosa che so attraverso anche questa esperienza con i morenti a Calcutta, che vivono dei dolori che non sono da Italia ospedale, sono dai film 13 venerdì 13, il film dell'orrore proprio, perché questi ragazzi anche a Calcutta c'avevano i vermi che gli venivano fuori dalla testa, cioè c'avevano situazioni inimmaginabili addirittura, eppure non reagivano con il dolore come si reagisce noi. E allora vuol dire che c'è anche una maniera in cui uno riesce a capire come farlo. Io infatti anche nel libro, cioè io ci volevo parlare del dolore perché quello mi fa paura, infatti gli ho chiesto al babbo attraverso la tortura, ho detto: e come faranno quelli che sono torturati? E in effetti, come i monaci tibetani che sopravvivono a questa roba, sì, che ci deve essere un modo anche di abituarsi un po' a questa cosa. Però non sono esperto e non vorrei assolutamente parlare troppo di un dolore che deve essere difficile. Lui faceva anche degli esercizi un po' con questo dolore, comunque, questo di guardarlo, aveva imparato alcuni esercizi, visualizzazioni, sì, alcuni esercizi aveva imparato, e credo che alla fine ci sia anche in quello un elemento psicologico, anche farsi la doccia fredda ogni mattina, cioè uno si abitua a un certo senso avere altre sensazioni e sentirlo un po' meno.
Il dolore, la fondazione in cui lavori da tantissimi anni, che hai creato, si occupa proprio di questo, per tante persone che sono a vivere l'ultimo periodo della loro vita, per un cancro o anche, immagino, per altre malattie croniche, arrivate ormai all'ultimo stadio. Che cosa cercate di fare? In che modo intervenite attraverso questa terapia del lenire, leniterapia?
Allora, la prima cosa che vorrei dire è questo: il tentativo di creare un termine nuovo. In inglese il termine palliative care è molto chiaro, sono le cure palliative, il termine deriva da pallium, che è questo manto romano, e sono cure che sono terapie e cure che avvolgenti, che stanno sopra. In italiano, per una serie che ora non sto a spiegarvi, ma insomma di motivi, questo termine ha preso durante gli anni un significato diverso, ovvero palliativo è un termine che nella nostra lingua ha preso il termine di inutile, una cosa che non serve a niente. Allora, io penso che il primo grande problema per appunto prendersi cura di queste persone che sono inguaribili ma non incurabili sia di cambiare questo termine, perché le cure palliative sono cure che servono moltissimo. E quindi il tentativo è stato di fare uno studio e di cambiare in questo termine che potesse essere comprensibile da tutti, leniterapia. La leniterapia è una terapia che comprende molte discipline, ovvero tutto quello che può essere utile all'uomo nella sofferenza. E in questo si può partire dalla sociologia, la filosofia, l'antropologia culturale, la medicina naturalmente, le scienze infermieristiche, la psicologia e perché no l'architettura, che è il luogo dove si dovrebbe studiare come può essere lenito il dolore per le persone che ci abitano. Allora, il discorso che ha fatto il professor Luzzatto è il discorso che mi ha sempre affascinato in questo tipo di terapia, cioè il fatto che queste sono terapie che non si possono fare individualmente. La leniterapia si fa in equipe, ci vuole una continuità assistenziale e ci vuole una multiprofessionalità. Le persone che sono alla fine della vita o comunque che sono in una situazione in cui non ci può essere più una terapia attiva, una chemio, una radio che possa salvarti e che sono anche in un momento di stand by ma che poi avranno il loro peggioramento, sono persone che hanno moltissime necessità e sono necessità di ogni tipo. Tanto che il dolore di una persona che sa di andarsene o che sta così male e se ne andrà si chiama dolore globale o dolore totale. E sono necessità le più varie e non è detta che tutti provino le stesse. Allora sicuramente il dolore fisico è lo spauracchio più grosso, ma accanto a questo c'è il dolore psicologico, la paura della perdita, di perdersi, la paura della perdita che è avvenuta attraverso la malattia e la paura di lasciare. La paura di lasciare un ruolo sociale, per esempio, uomini che hanno sempre lavorato e che si trovano impossibilitati a lavorare e perdono, secondo loro, la rispettabilità e l'attenzione che la società gli ha sempre dato. Quindi l'uomo malato, e questo è l'uomo malato comunque, non l'uomo con il cancro, è l'uomo con malattie neurologiche ingravescenti, croniche, terribili, con problemi pneumologici terribili, cardiovascolari, eccetera, è un uomo che non può far più la vita degli altri e la società in qualche modo lo espelle, lo tiene lontano perché questo fa paura. Allora, poterlo reintegrare attraverso delle cure multidisciplinari che passano attraverso appunto i medici, gli psicologi, i fisioterapisti, attraverso la fisioterapia si possono fare cose stupende, si pensa che la fisioterapia serva solo per la riabilitazione, ma la fisioterapia permette a persone che sono molto malate e che possono e che magari non possono più muoversi di fare le cose che ancora magari per 2-3 volte interessa loro fare. C'è stato un caso trattato da un nostro fisioterapista, ad una persona che era architetto, che era riuscita ad andare di nuovo sul suo cantiere e per lei era importante. Allora, questo è il dolore inutile contro cui noi dobbiamo tutti quanti combattere, dare la possibilità e l'ascolto a ciascuno che sta male, che è diverso, può essere un padre, può essere un figlio, può essere un uomo di uno strato sociale alto o basso, non importa, ognuno ha la sua vita, le sue necessità, i suoi valori. E quindi va rispettato in questo periodo, che è un periodo che può sembrare un periodo inutile o un periodo che non serve alla società, ma invece molto spesso in questo periodo le persone riescono a tirar fuori molte cose che non sono riuscite a tirar fuori durante la vita. Quello che diceva Folco, io l'ho visto in tutti i nostri malati, a un certo punto quando non si può più guardare avanti si guarda indietro e non ti basta guardarlo, ma c'è questo grande bisogno del racconto, di raccontare. Per esempio i volontari da noi hanno questo grandissimo ruolo, cioè sono compagni silenziosi spessissimo e noi ascoltiamo delle storie incredibili di vita, sono cose magiche, soprattutto nelle case, no? Uno entra in situazioni e in atmosfere così rarefatte, dove ci sono le fotografie, dove c'è la vita di ognuno, no? E ognuno ha in quei momenti questo grande dono di questi racconti, che sono lenitivi per le persone che lo fanno, e i vecchi che possono raccontare, non c'è più spazio per ascoltare le persone ora, la gente corre, non gli frega niente di della tua esperienza o di quello che vuoi dire ancora, e le persone hanno sempre qualche cosa da dire in più.
Grazie Donatella, credo che tu ci abbia fatto capire perfettamente il valore del vostro lavoro. Siccome noi in questi incontri però vogliamo che il Casentino sia presente anche attraverso quello che accade, che spesso non si conosce, vorremmo dirvi che c'è questa possibilità anche nella nostra vallata, e chiedo a Antonella Roveri di avvicinarsi, perché c'è un gruppo che si occupa di leniterapia, cure palliative anche in Casentino, esiste da pochi anni, però sta già dando delle risposte. Antonella fa parte dell'ASL, perché questo gruppo è nato in seno all'ASL. Ecco, attualmente come funziona questo servizio in Casentino?
Allora, il servizio è nato in pratica come esperienza triennale nel 2004, voluto dalla regione proprio per dare delle risposte a quei pazienti, a quei malati che non avevano più nessuna possibilità di guarigione. Finito il periodo di esperienza triennale, è stato riconosciuto come servizio a tutti gli effetti dalla USL all'inizio di questo anno, e abbiamo visto che dal 2004, dalla seconda metà del 2004, in cui il nostro servizio ha seguito i primi 8 pazienti, l'accesso al nostro servizio è andato via via aumentando, diventando 16 nel 2005, 38 nel 2006, siamo già 21 pazienti che abbiamo seguito questi primi mesi. Noi avevamo già un'esperienza di attività infermieristica domiciliare con diversi anni di esperienza, perché sono più di 20 anni quasi che in Casentino c'è un'assistenza infermieristica domiciliare, però non era assolutamente così a 360 gradi come invece è diventata attualmente.
Che tipo di assistenza garantite a una persona che si trova in queste condizioni?
Allora, il tipo di assistenza totale, in pratica è un tipo di assistenza che va da quello che può essere il problema legato alla gestione dei sintomi, perché qui non si parla più di gestione della patologia ma dei sintomi, a un'assistenza psicologica, a un'assistenza infermieristica, al supporto alla famiglia, a tutto quello che può essere di sostegno per vivere appunto con dignità e con serenità anche l'ultimo periodo della vita.
Ed è un servizio gratuito?
È un servizio gratuito che assicura una accessibilità tramite il distretto da parte di chi ne ha necessità, viene attivato dal medico di medicina generale ed è attivo 24 ore su 24.
Bene, credo che sia un servizio importante, non credo che molti ancora in Casentino sappiano di questa realtà, e quindi è bene farlo sapere.
Infatti, colgo l'occasione anche per ringraziare proprio la Fondazione Baracchi e voi proprio per averci dato anche questa possibilità, perché credo che la conoscenza da parte di tutti, anche del singolo cittadino, perché può essere anche il singolo cittadino che ne fa segnalazione al distretto per ogni loro necessità, insomma, sia importante.
E si può aiutare in qualche modo?
Stiamo pensando anche di organizzare un gruppo di volontariato che possa supportarci in quello che può essere l'affiancamento degli infermieri al domicilio dei pazienti. Vediamo un pochino quello che può essere il percorso che faremo. Vi ringraziamo.
Grazie Antonella. Paolo. Prego.
Riguardo a File, File è nata per portare avanti le cure palliative o leniterapia in Italia. È nata inizialmente proprio volendo fare un'opera di cultura, quindi formazione, informazione. Poi ci siamo trovati a vedere che i vuoti assistenziali erano molti e ci siamo posizionati però accanto alle strutture pubbliche. Quindi noi implementiamo le strutture pubbliche, fiorentine per ora, e cerchiamo di poter coprire un maggior numero di pazienti con le nostre equip che lavorano integrate con le strutture pubbliche.
Grazie Donatella, intanto io e Paolo ci eravamo lanciati dei segnali di fumo, però facciamo l'alta voce perché prego. Io direi, siete stanchi, si può continuare ancora un po'? Ah sì, siete stanchi, sì, andiamo ancora un po' avanti.
No, perché c'è quella famosa valanga di parole.
Diamoci un limite, diciamo alle 6:30 si chiude, ce la fate? No, perché è bello cominciare insieme e anche finire insieme. No. Questo è un bel segno di attenzione di cui vi ringraziamo. Prego.
Con quello che abbiamo sentito finora. No, a me, due riflessioni in ordine sparso proprio. Si è parlato di dolore. Io sottolineerei con forza invece il concetto anche di speranza, che comunque emerge da tutti gli interventi dei nostri ospiti, però forse non è emerso con la forza che dovrebbe, proprio come parola, la speranza. Speranza ovviamente che passa su diversi piani e diversi livelli, secondo le situazioni di ognuno di noi. Speranza di guarigione innanzitutto, il professor Luzzatto ci ha dato comunque indicazioni, fra cattive e buone notizie, comunque indicazioni positive verso il futuro. Io tanto per dire, scartabellando fra le mie varie citazioni, i miei vari libri, mi sono imbattuto l'altro giorno in una pagina di un libro che qualche anno fa andava per la maggiore, si è letto in molti, il libro dell'Es, scritto peraltro nel 1923, ma comunque di grande fortuna non molto tempo fa, no? Dove ho letto questa frase terribile. Di tutte le teorie che sono state proposte sul cancro, io nel corso del tempo ne ho conservata solo una, e cioè che il cancro, attraverso determinate manifestazioni, conduce alla morte. Se non porta alla morte, non è cancro, secondo me. Da ciò si può dedurre che non nutro alcuna speranza nella scoperta di un metodo per guarirlo. Questo è quello che terrificante che comunque un luminare della scienza, devo dire di parecchi anni fa, affermava sul cancro. Misuratelo ora con le parole del professore, con quello che ha raggiunto la scienza, e vedete quanto è cambiata la situazione in tutti questi anni. Ma al di là della speranza di guarigione, io metterei anche appunto le altre speranze che ho sentito, le speranze la speranza di liberazione dal dolore, la speranza comunque di fare della malattia anche un'occasione di percorso che in qualche maniera ci porti a conoscere di più noi stessi e mettersi in pace rispetto alla nostra vita, no? Senza bisogno probabilmente neanche di seguire la strada di Tiziano Tersani, che alla fine è approdato nella sua baita sull'Himalaya. Un'altra frase che mi ha colpito, e vi sfiderei anche a capire chi è che l'ha scritta, è questa: la salute non analizza se stessa e neppure si guarda allo specchio, solo noi malati sappiamo qualche cosa di noi stessi. Che comunque, nel bene o nel male, è come dire, il concetto della malattia, che diceva anche Folco tutto sommato, della malattia che ci aiuta a conoscere meglio noi stessi. La scritta non uno psicoterapeuta, uno psicologo dei nostri tempi, ma la trovate nel romanzo italiano forse più importante del Novecento, ed è La coscienza di Zeno di Italo Svevo. Siamo all'inizio del Novecento appunto, e l'ha scritto non un esperto di strane discipline, ma un metteleuropeo per definizione. Un'ultima cosa in questa mia divagazione è un altro suggerimento di lettura sempre da un articolo di Repubblica di Gad Lerner, che ha in qualche maniera, poi magari vi trovo anche la data in cui è uscito, ma che ha come dire, messo in parallelo due storie di vita, due storie di malattia e poi di morte, Tiziano Terzani da una parte e Oriana Fallaci l'altra, tanto bisogna sempre scomodarla perché è comunque diciamo stata la protagonista di, come dire, anche del dibattito dei nostri ultimi anni, in cui da una parte c'era Tiziano e dall'altra Oriana. È un articolo molto bello perché al di fuori di ogni come dire, coinvolgimento su un dibattito politico e ideologico, in realtà ci mette di fronte a due modi di affrontare la malattia diciamo terminale. E Gallerne ci dice che quella è stata veramente l'ultima guerra di Oriana Fallaci. Lei ha vissuto la malattia come con lo stesso spirito combattivo, bellicoso, con cui magari invocava la guerra in qualche parte del mondo, e trattava il cancro dentro di sé come una sorta di nemico annedato pesantemente, un alieno paracadutato, non so, un marine che in qualche maniera l'aveva invasa e che doveva comunque suscitare soltanto una reazione rabbiosa, molto dura, molto ostile nei confronti del suo stesso corpo in realtà, no? Tant'è vero che credo nella sua ultima intervista lei, come dire, reinventò il vecchio motto latino mens sana in corpore infirmo, era questa, no? La valutazione di una contrapposizione particolarmente pesante, o io o il cancro, cioè una sfida durissima impostata in questa maniera. Mentre di Terzani, del babbo di Folco, Gallerner parla in un'altra maniera, e ve lo voglio leggere visto che sono la persona delle citazioni, e poi ti ripasso la parola Massimo. Terzani esamina con distacco, perfino curiosità, quel che gli capita, non rinuncia a curarsi, sperimenta su se stesso, stabilisce subito che la sua non dovrà essere una guerra al cancro, ma una ricerca insieme terapeutica e spirituale. Decide perciò di instaurare un rapporto amorevole con il corpo di Tiziano, a curirlo nell'accompagnamento della terapia, accettando che il cancro non sia un alieno, ma una parte della sua esperienza vitale. Così, in ultimo, l'ironia del morente gli consentirà addirittura di rivolgersi all'amico cancro.
Bene, allora io direi che possiamo andare con gli ultimi giri di pareri e poi in conclusione vi ringrazio ancora per l'attenzione. Solo apro due piccole parentesi e poi ti lascio Paolo per l'ultima domanda. Donatella voleva aggiungere una cosa su una componente di cui non abbiamo parlato e forse ecco, anche un piccolo inciso ce lo possiamo mettere.
Velocissimo.
È la famiglia.
La famiglia di una persona malata si ammala, non si ammala di cancro, ma si ammala di dolore, di paura, quindi cambiano all'interno della famiglia tutti gli equilibri ed è la famiglia anche che va curata, anzi è la famiglia di cui bisogna prendersi cura, perché la famiglia è un oggetto di cura, ma anche attraverso la famiglia poi il malato può essere preso in carico in qualche modo, quindi è un lavoro multidisciplinare da fare su i vari componenti della famiglia, e questo è importantissimo perché la persona non è quella che è in quel contesto, e quindi credo che l'attenzione alla famiglia e al dolore della famiglia sia da sottolineare.
Una cosa rapidissima a Folco, dopo aver giustamente aperto questa parentesi sulla famiglia, tu hai un po' staccato da tutta la vicenda e anche dalle incombenze legate poi a tutto quello che è successo dopo la morte di tuo padre, incontri pubblici a catena, hai scritto il libro La fine del mio inizio, lo hai presentato in giro per l'Italia, poi te ne sei andato via e ora forse è la tua unica apparizione pubblica in Italia in questo breve periodo in cui sei qua. Allora, avendo passato questo annetto, diciamo, sabbatico, al di fuori di tutto questo, qual è la cosa di tutto quello che è successo e anche di tutto quello che ti ha trasmesso tuo padre che in questo periodo ti ritorna più frequentemente in mente?
Mm. Credo semplicemente l'idea di fare una vita bella, cioè di guardarsi avanti e dire: sono giovane, ho tempo, sono forte e faccio tutto il possibile per far... si prova a fare una vita in cui uno fa quello che vuole fare, semplicemente. Proprio mi ha convinto quest'ultima esperienza, che è inutile cercare di fare quello che vogliono gli altri o cercare di sembrare qualcosa. Scopri te stesso e avanti, perché poi diventa te stesso. Questo credo che sia...
Paolo, ragioniamo in diretta, siccome credo che davvero abbiamo chiesto molta attenzione. Mi diceva il professor Luzzatto, eventualmente se ci fossero delle domande del pubblico. Ora noi abbiamo fatto un patto, diciamo, se ci sono proprio delle domande flash, forse potrebbe essere opportuno raccoglierle e poi andiamo in conclusione. Ma davvero, se avete delle cose proprio rapidamente... Anche se poi mi rendo conto che ciascuno di noi avrebbe milioni di cose ancora da domandare. Ecco, esatto, però forse le nostre domande hanno un po' ricompreso quelle un po' più generali. Quindi Paolo, allora vai pure tu con l'ultimo giro della giostra di stasera e poi con l'ultima testimonianza con cui vogliamo salutarvi.
No, tento un'ultima riflessione che poi vorrebbe essere anche, come dire, un assist per le vostre riflessioni sia in tutti sui vari versanti, che forse anche è la riflessione un pochino più delicata da un certo punto di vista, che è quello ovviamente della malattia che porta alla morte e quindi alla prospettiva della morte davanti a noi, no? Vabbè, ovviamente è un discorso molto difficile, anche molto intimo, però essenzialmente io penso che il cancro ovviamente ci fa molta paura e mi chiedo e ovviamente penso che gran parte di questa paura sta ovviamente nella scoperta della mortalità che sta dentro questo itinerario di malattia, no? È lo stesso ed è una consapevolezza che ovviamente ci sta, che Tiziano Terzani ci ha regalato anche in maniera molto serena e molto convincente da un certo punto di vista. D'altra parte lui era la persona, non so dove, che però ci diceva: l'uomo dice che il tempo passa, il tempo dice che è l'uomo che passa, no? Non so dove l'aveva detto, però insomma è la consapevolezza anche che comunque sta nel significato della malattia. In realtà forse noi bisognerebbe essere così forti e consapevoli da capire che non moriamo perché ci ammaliamo, ma ci ammaliamo perché dobbiamo morire, e quindi insomma la malattia c'è come una fase assolutamente naturale e una precondizione della morte. Tuo padre l'aveva capito benissimo e mi ricordo Folco di averti sentito appunto 2 anni fa al meeting internazionale di San Rossore parlare proprio di questa esperienza. Per una volta mi è capitato di scrivere qualcosa dal punto di vista giornalistico e mi aveva emotivamente colpito, che mi ha, insomma, come dire, in cui c'era anche una parte di me stesso, e mi ricordo che tu dicesti: mio padre ha poi capito e non c'era medicina per quello che aveva dentro, perché quello che aveva era la mortalità, e allora è riuscito ad andare verso la morte come fosse un amico, con il sorriso sulle labbra. Che so, ovviamente anche il tema è tutti i grandi maestri di vita, tutti i grandi filosofi di vita ci hanno provato a trasmettere, anche persona. A me piace per esempio il monito di un filosofo sui generis come Nietzsche, che non pensavo che affrontasse con tanta lucidità un tema come questo. Si è cattivi spettatori della vita se non si vede anche la mano che delicatamente uccide. Quello poi forse può essere un elemento conclusivo delle nostre riflessioni, è diciamo, imperniato su quello che penso possono essere anche due domande. La prima, non è che noi si critica molte volte la medicina e andiamo continuamente in giro per terapie inutili, per giri della, viaggi della speranza e via di seguito, perché in realtà non riusciamo a comprendere che la medicina ha un limite, cioè che non accettiamo più nella medicina attuale, occidentale, ipertecnologica, il fatto che non c'è nulla da fare. E la seconda, appunto, quanto può aiutare questa consapevolezza della mortalità nell'affrontare in maniera più serena diciamo tutto l'itinerario di guarigione o, o comunque insomma di passaggio diciamo su questa esistenza.
Prego, cominciamo da Donatella, poi Folk e facciamo concludere al professore. Vi chiedo per l'unica volta di essere...
No, sarò velocissima. Brevi. Per quello che mi riguarda, questa consapevolezza della mortalità mi aiuta moltissimo e mi rende molto serena. Insieme al quello che diceva Folco, cioè io ho la consapevolezza di aver avuto molta fortuna, una vita molto serena e di fare le cose che... cercare di mettere in pratica i miei ideali e i miei valori, e questo non capita a tutti, quindi con questa consapevolezza e questa serenità credo che affronto anche la malattia in maniera tranquilla.
Sono stata veloce. Consegna rispettata, grazie a Donatella. Folco.
Niente, solo semplicemente anche allora credo viene fuori da tutto questo che c'è anche un elemento spirituale della malattia. E quella è una porta che si apre mentre le altre si chiudono, però quella è la porta, perché quella è l'unica cosa che in fondo in qualche modo continua, sicché uno può vedere questo, si apre, si chiude una, si apre un'altra, in un certo senso uno può coglierlo così. E quello, e poi anche l'idea di vivere bene per morire bene, cioè per morire bene bisogna aver vissuto o aver fatto quello che uno voleva, molte cose diverse, però in un certo senso senza aver vissuto e sentirsi tranquilli con quello che ha fatto.
Grazie a te, Folco. Professore, adesso si toglie il camice, non è il momento del medico.
Non dico che ho poco da aggiungere, ma anzi che ho imparato da quello che avete tutti detto sì, anch'io sono stato fortunato, ho fatto quasi sempre le cose che mi hanno appassionato e perciò prima di rispondere a questa domanda però vorrei accettare la sfida che ha fatto lei prima, e cioè quanto della anche devo dire io per il mio lavoro vedo, abbiamo sentito tanta serenità, ma sarebbe un po' facile pensare che sia sempre così. Io testimonio anche molta ansia e sofferenza, e credo che quello che ha detto è giustissimo, che uno dei motivi è che c'è difficoltà ad accettare i nostri limiti, e questo vale per noi medici come per i pazienti. A questo proposito colgo l'occasione per una cosa credo molto importante, e fa parte anche questa della mia esperienza personale, ma ha girato tanto, ma possibile che da qualche parte avranno trovato qualcosa di nuovo. Ecco, allora devo dire due cose molto importanti. Primo, che al giorno d'oggi è ovvio, il mondo è piccolo. Non esiste una terapia accettata di qualsiasi tumore che non sia pubblicata e available online. Oramai puoi essere in qualunque parte del mondo e trovi esattamente gli stessi protocolli. possono esserci dei casi in cui lo stesso protocollo viene, diciamo, attuato in modo più raffinato o più sperimentato o diciamo più esperto, ecco. Però le differenze sono molto marginali. Il secondo punto è la differenza fondamentale tra trattamento accettato, quello che noi chiamiamo il gold standard, e sperimentazione. Dunque, sì, possono esserci non so quante sperimentazioni su questo particolare, ma non è detto che siano superiori al trattamento standard. Questa distinzione, che è molto importante, devo anche ammettere che non sempre da parte dei medici viene chiaramente articolata. E dunque, secondo me, è importantissimo che una persona si senta affidata nelle mani di un team o di un'istituzione, spero che sia l'Istituto Toscano Tumori sia in grado di farlo sempre, e in cui certamente avrà il gold standard. Questo è assolutamente essenziale anche per quella speranza di cui parlava prima. E per il resto, sì, come ho detto, io penso che sia verissimo e mi domando spesso perché il cancro più di tante altre malattie fa paura. È inutile che io mi, diciamo, incaponisca a spiegare le mutazioni somatiche. Resta il fatto che fa più paura, anche se, come tutti sanno, le statistiche indicano che la causa maggiore di mortalità è il cardiovascolare e non è il cancro. Ma non c'è nulla da fare, resta questo fatto. E su questo sto lavorando, non ho la risposta, ci sto pensando. Da parte mia, io credo che da giovane dicevo sempre non ho paura di morire. Poi ho cercato di articolare meglio e penso che, devo riconoscere, ho paura di andare giù di testa, magari col corpo che funziona, o viceversa, che magari la testa resta lucido e il corpo è un disastro. Dunque, la speranza è di arrivare, stare abbastanza bene e poi drop dead. Questo.
Grazie. E no, noi abbiamo da regalarci una bellissima emozione finale. Vorrei che Luigi si preparasse, perché è una piccola emozione conclusiva, prima di salutarci e prima appunto di congedarci dai nostri ospiti. Vi presento Luigi, che è un carissimo amico.
Buonasera.
Ciao Luigi.
Ciao a tutti.
E anche tu hai a che fare da poco tempo con questo poco gradito ospite.
Sì, diciamo, mi sto curando da un tumore al fegato da 3 mesi, ho scoperto di averlo 4 mesi fa, dopo segnali del corpo strani, a cui dopo un po' di mesi ho dato retta, ho fatto le mie ricerche e via. Niente, posso solo aggiungere a tutte le bellissime cose che ho sentito che è uno dei periodi più belli della mia vita. Sono qui stasera per regalare una canzone che io ho scritto il primo giorno che sono tornato a casa dopo il primo ricovero in cui mi avevano, diciamo, bombardato a dovere, ed era una tale gioia ritornare a casa che invece di stendermi sul letto, ci ho provato a stendermi sul letto e a rilassarmi, ma c'era questa canzone che voleva uscire ed è uscita senza fatica, in mezz'ora l'ho scritta. La canzone si chiama Sogni Segreti e vi vorrei riallacciare una cosa che ha detto Folco, che esprime benissimo il senso della canzone, cioè quando tu gli hai chiesto qual era la cosa che gli ritornava più in mente, lui ha parlato subito di una bella vita, una vita migliore, la ricerca di se stessi e quindi di puntare a questa vita. Ecco, i sogni segreti di cui parla la canzone sono questi sogni che nessuno può negare di aver fatto, nessun uomo passato sulla terra può negare di aver fatto, cioè quello di aver pensato a un mondo migliore, a una vita migliore. Qualsiasi bambino, adulto, magari si vergogna di ammetterlo, siamo in tanti che siamo così delusi dal mondo, dalla vita, eppure questo sogno lo abbiamo vissuto, ce l'abbiamo tutti quanti, e credo che sia il filo che ci accomuna tutti quanti e la spinta maggiore per migliorare questo posto dove siamo.
Grazie. Grazie Luigi, vai a prepararti. se sei d'accordo Paolo, le ultime parole saranno quelle della canzone, e quindi facciamo adesso i ringraziamenti e i saluti. Prego Silvana, io ringrazio tantissimo la Fondazione per aver creduto in questo progetto, averci permesso di organizzare questo ciclo di incontri.
È la Fondazione che ringrazia i nostri graditissimi ospiti, lei professore in particolare, è che ci ha veramente dato tanta serenità e questa anche speranza. Donatella, con la sua testimonianza che ci ha veramente toccato, e Folco in particolare, perché lo conosciamo bene ormai già da tempo. Quindi grazie per questo che avete donato alla Fondazione, grazie per la presenza così bella, attenta di questo pubblico affezionato. Se la Fondazione continuerà a camminare in questi incontri, grazie alla sapiente conduzione di Massimo, che ha anche ideato il tutto, e il suo collaboratore, il nuovo amico Paolo Ciampi, veramente potremmo camminare. Prossimo appuntamento, vi ricordo, sarà Rondine, Cittadella della Pace, vicino a Castiglion Fibocchi, per Donne di Pace, con la signora Rita Borsellino, con Lisa Clark, la scultrice Amalia Ciardi Dupré. Poi dopo a Romena, il 17 giugno, scusate, ma tanto avete tutto nei pieghevoli, l'incontro con lo scrittore Re di Luca per Il richiamo dell'infinito. Quindi grazie a tutti e andiamo con una speranza in più.
E associerei, chiaramente ringraziamo il Comune di Poppi, il sindaco, per averci donato tutto questo che non è, come dire, è anche bello che le parole si appoggino in questa bellezza. Folco Terzani, Donatella, Carmi Bartolozzi, professor Luzzatto, e naturalmente io e Paolo Ciampi vi ringraziamo per questa attenzione che ci avete donato, e ringraziamo io e Paolo gli ospiti per le cose bellissime che ci hanno detto. Grazie. Luigi. Wow, wow, wow.
Monti e valichi bianchi, ed ho portato le catene nei fianchi, ma sono a casa però, ed ogni notte le fatiche di pianti, ed in quei posti piangevamo anche in tanti, ma sono a casa però, e si sente, e si sente. Saluto amici in camici bianchi, voi fuochi accesi a riscaldarmi sui monti, ma vado a casa però, con le fatiche in fila tutte le sere, fabbriche, treni, disperati e miniere, ma vado a casa però, e si sente, e si sente. Si sente. Domani chissà un raggio di sole nel mondo che muore, e poi spunta un fiore accanto a te, poi finiscono le guerre e danzano i pianeti, i sogni segreti che abbiamo sognato sia io che te. assieme agli abiti sfatti, finiscono le notti, le catene, i denti rotti, e sono a casa però. E si sente, si sente, si sente, si sente, e si sente. Domani chissà, un raggio di sole, un filo d'amore, e poi spunta un fiore accanto a te. Con le guerre e danzano i pianeti, quei sogni segreti che abbiamo sognato sia io che te.